oggi, anche oggi direi, sarà un termine strano, nello specifico una parola nella lingua inglese, a darci lo spunto per introdurre il tema del quale voglio parlarvi oggi. Ricordate, 2 settimane fa abbiamo parlato di metamorfosi, ok? Oggi il termine strano per alcuni, meno strano per altri, il termine effettivamente in lingua inglese, il termine che ci interessa oggi, il vocabolo che ci interessa oggi, è follower. Già ho visto qualcuno che scuote la testa, no? Non ce la posso fare. Follower. Dal verbo inglese to follow, che significa seguire. Qui ci sono molte persone che parlano perfettamente la lingua inglese, che quindi sarebbero capacissimi di coniugare il verbo I follow, you follow, he follows, attenzione, S, eccetera, eccetera. Ma non è questa la sede per fare una lezione di inglese. Il verbo quindi che ci interessa è to follow, il termine è follower. Un follower, potremmo dirlo in italiano e potremmo tradurlo in italiano con il termine seguace. Un follower è qualcuno che segue qualcun altro, d'accordo? Quindi qualcuno che segue un altro. Ora, il termine per quelli che hanno magari già una certa età, con tutto il rispetto per tutte le età presenti, peraltro, e o per quelli che non hanno grande dimestichezza con, diciamo, le piattaforme social, il termine potrebbe non dire granché. Al contrario, per coloro di noi che sono relativamente più giovani e o persone che invece hanno una certa dimestichezza con i social network, questo termine dice moltissimo, dice tanto. Come mai? Beh, avere accesso a una piattaforma social, che si tratti di Instagram, che si tratti di Facebook, che si tratti di Twitter, permette a queste persone che hanno accesso alla piattaforma di seguire da vicino le persone che a loro interessano e quindi di seguire e quindi di esaminare anche i loro commenti, gli articoli che pubblicano, le foto che mostrano, ok? E, non solo questo, ma essendo presenti su una piattaforma social, non solo si vede che cosa fanno gli altri, ma si è nella condizione di dire agli altri, di dire la propria agli altri, al mondo, e quindi si può fare altrettanto, pubblicare dei commenti, pubblicare degli articoli, pubblicare delle foto. Perché? Beh, nella speranza che qualcun altro mostri interesse verso di noi e così a nostra volta possiamo avere dei follower. Quindi da una parte seguiamo qualcuno e dall'altra parte siamo seguiti da qualcuno. Chiaro il concetto anche per coloro che non hanno dimestichezza, quando mi associa per fare un riferimento, ma anch'io non ho dimestichezza e non sono sui social, ma da quello che ho potuto leggere e così subodorare parlando con le persone che invece sono attivi, questo è un po' il concetto. E naturalmente nel momento in cui qualcuno è presente su un social e ha dei follower, qualcuno che lo segue, che si interessa a ciò che lui dice, afferma, mostra, beh, questo naturalmente fa crescere l'autostima di questa persona e la sua percezione è che è meglio accettato dagli altri, meglio considerato dagli altri, in qualche modo stimato dagli altri. Al punto tale che, ascoltatemi bene, oggigiorno, per sapere se una persona, da questo punto di vista, non è che io condivida, ma oggigiorno, per sapere se una persona vale o non vale, si parla del rapporto che c'è tra follower e following, cioè tra persone che mi seguono e persone che io seguo. più è alto questo rapporto e più sono qualcuno che vale, più è basso e più sono qualcuno, cioè se nessuno mi segue, triste, ok? E quindi più invece sono persone che seguono me, beh, allora ne sono appagato, vuol dire che sono apprezzato per quello che dico, per quello che penso, per quello che faccio. Tanto per dare un ordine di grandezza, per quanto riguarda Instagram, nel 2018 le prime quattro persone da un punto di vista dei follower sono: numero uno, Cristiano Ronaldo, 153 milioni di follower, seguito da Selena Gomez e Ariana Grande, 145-144 milioni ciascuna, due cantanti, e al quarto posto c'è un attore, Dwayne Johnson, che ha qualcosa come 130 milioni di follower. Quindi tutta gente che è interessata a sapere cosa fanno questi, ok? Fenomeno particolare. Ora, mettendo da parte per un momento le possibili conseguenze psicologiche negative di un discorso di questo genere, di questi meccanismi, ascoltate da definizione che cosa presuppone la scelta, il desiderio, il bisogno di seguire qualcuno. Noi seguiamo qualcuno, attenzione, perché abbiamo un interesse nel ricevere degli aggiornamenti, delle informazioni costanti su ciò che questa persona pensa, su ciò che questa persona dice, su ciò che questa persona fa. Aggiornamenti costanti. Aggiornamenti costanti. A disposizione di tutti noi. Facciamo un salto indietro nel tempo, di circa 2000 anni, e andiamo a intrufolarci nell'Evangelo di Marco, al capitolo 2. Marco 2. Ora, l'episodio che andremo a leggere insieme è preceduto da un altro episodio interessante che merita di essere almeno brevemente accennato. Vi ricordate della clamorosa guarigione di un paralitico? La ricordate questa, no? C'erano questi quattro uomini che erano amici di questo paralitico. Allora, oggi noi leggiamo questa storia, il paralitico, vabbè, la sappiamo. Ma nel momento in cui uno è paralitico, le cose cambiano un attimino. Questo era paralitico, hanno saputo di Gesù e quattro suoi amici hanno deciso di portarlo da Gesù. Gesù si trovava in una casa, in un'abitazione privata. I quattro hanno visto che non c'era modo, perché la folla era troppo importante, non c'era modo di entrare. E quindi hanno avuto un'idea, sappiamo quale, quella di salire sul tetto, scoperchiare una parte del tetto, calare con delle funi il paralitico, che era messo male, quindi anche se fosse caduto, peggio di così non poteva essere, ma comunque calare il paralitico proprio di fronte al maestro. E in questo frangente che cosa fa il maestro? Vede la scena e la scrittura dice che, notando la fede di questi uomini, si rivolge al paralitico e gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. È la prima cosa che Gesù gli dice, sapendo di essere di fronte a una persona come tutti noi, a un peccatore. Scribi e farisei, come al solito, si scandalizzano. Ma chi sei tu per perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù dice: ah sì? Che cos'è più facile per voi? Perdonare i peccati o dire a questo uomo: alzati e cammina, prendi il tuo letto e cammina, il tuo lettuccio e cammina? Perché voi sappiate che io ho il potere di fare anche questo e quindi di perdonare i peccati. Prendi, alzati, prendi il tuo lettuccio, vai. E davanti a questa scena rimangono tutti stupiti, meravigliati. Immaginatevi la scena. Questo che è arrivato calato, impossibile per lui muoversi, prende, saluta tutti i presenti, ciao a tutti, buona giornata, e se ne va. E dice la scrittura che tutti, a fronte di questo miracolo, glorificavano Dio, tutti i presenti glorificavano Dio. E poi dice che questi hanno affermato all'unisono: una cosa così non l'abbiamo mai vista. probabilmente l'hanno letta nelle scritture per quello che era stato compiuto da Mosè, da Giosuè, da Elia, da Eliseo, ma loro stessi una cosa del genere non l'avevano mai vista. Questo per far capire chi fosse veramente il maestro. Vogliamo prendere insieme in Marco 2 i versetti da 13 in avanti. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro e passando vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte. E gli disse, seguimi. Ed egli alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli, come mai mangia e beve con i pubblicani e i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. L'aspetto principale di questo passaggio riguarda la chiamata di Levi. La chiamata di Levi, che è chiamato anche Matteo, l'autore del primo Evangelo. Un uomo odiato dagli israeliti. Perché era odiato? Perché la sua professione era quella di pubblicano, di esattore delle imposte e anche di usuraio, cioè approfittava, come gli altri pubblicani, della sua posizione per arraffare dei soldi e quindi gli israeliti evidentemente non lo sopportavano. Gesù lo vede, lo guarda solamente e gli dice seguimi. E lui che cosa fa? Lascia ogni cosa, straordinario, lascia ogni cosa, si alza e comincia a seguirlo. Ma come lo segue? Ce lo dice la scrittura, ricercando la comunione con lui e con gli altri. Infatti la scena successiva ci mostra che cosa? Un pranzo o una cena, comunque un banchetto, al quale sono presenti Gesù, i suoi discepoli, sono presenti anche altri pubblicani, altri colleghi di Levi e sono presenti anche dei peccatori, altre persone sono presenti e a questo incontro, a questo banchetto sono presenti pure gli scribi farisei, onnipresenti loro, come gli agenti della Stasi nella Germania dell'Est, onnipresenti, sapevano tutto. Stessa cosa, onnipresenti, e anche loro sono lì. Ora, il succo del discorso qual è? Il succo del discorso è questo, Gesù dice, Gesù è venuto a chiamare uomini e donne che sanno di essere delle persone moralmente, spiritualmente dei peccatori. Il suo discorso è stato chiaro. Non sono venuto a chiamare coloro che pensano di essere giusti. Io sono venuto a chiamare quelli che sanno di essere dei peccatori. Vogliamo leggere insieme, velocemente, in Prima Giovanni, un passaggio piuttosto noto, ma vogliamo rileggere velocemente. Prima Giovanni 1, capitolo 1, versetti 8, 9 e 10, dove dice così. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Giusto? Ok. Se invece confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. D'accordo? Quindi, in questo senso, l'uomo deve realizzare di essere malato, deve realizzare di aver bisogno della grazia di Dio. Spesso sentiamo parlare di quello che gli uomini fanno. L'altro giorno mi è capitato di leggere nel giornale un annuncio funebre che ha attirato la mia attenzione, perché in sostanza questo annuncio diceva: tal dei tali, ora che è deceduto, sarà accolto in cielo per le innumerevoli opere caritatevoli che ha compiuto su questa terra. E io mi permetto di dire: sì, ma, perché se qualcuno pensa di essere salvato sulla base delle sue opere, non ha compreso l'Evangelo, non ha compreso le Scritture. Ma in generale l'uomo pensa proprio questo. Si pensa che c'è questo pensiero insito in noi, si pensa che, immaginatevi una bilancia, si pensa che buttando sul piatto a sinistra le nostre opere, tante opere, facendo peso, essendo noi appollaiati sul piatto dall'altra parte, si salga grazie alle opere. E quindi poche opere, si scende. Ma le opere devono essere successive alla fede, successive. Il Signore ci chiama prima a renderci conto che non abbiamo speranza, che saremmo spacciati, ricevere il suo perdono e poi compiere le opere. Non sono le opere che ci salvano, ma è la grazia di Dio. Le opere saranno premiate però. Quello che abbiamo fatto e faremo su questa terra riceverà ricompensa da parte di Dio. Ma, tornando al nostro tema, la domanda che possiamo porci questa mattina è questa: chi stiamo seguendo? Di chi siamo follower? E perché stiamo seguendo questa persona? Ed è questo il titolo del messaggio di oggi. Chi stiamo seguendo e perché? Mi state seguendo? Ho dei follower. Meraviglioso. Tutti noi, seguiamo qualcuno o qualcosa. Tutti noi abbiamo degli interessi. Tutti noi siamo appassionati di qualcosa. O abbiamo, nutriamo interesse nei confronti di qualcuno. Magari seguiamo un attore. Magari seguiamo uno sportivo. Magari seguiamo un gruppo musicale, magari seguiamo un regime alimentare, una dieta, magari seguiamo un partito politico o determinate tematiche a livello ambientale, magari siamo appassionati di viaggi, seguiamo dei canali tematici che parlano di viaggi e poi ci piace molto viaggiare in varie parti del mondo. Magari siamo appassionati di cultura o di lingue o di cucina o di sport. Gli uomini in particolare, in genere, sono molto appassionati di sport. Magari il nostro peso riguarda l'aiuto sociale. Magari ci sono persone che hanno una grande passione per il mondo animale. Oppure per le conquiste dell'architettura e dell'ingegneria, ad esempio. Bei documentari che trattano, ieri ne vedevo uno, missioni impossibili compiute dall'uomo. E tutto questo ci sta. È normale che ognuno di noi abbia delle passioni e abbia degli interessi. Ma come e dove si innesta in tutto ciò l'esortazione che abbiamo ricevuto personalmente, e questo è un grande privilegio, da parte del Maestro, e magari che abbiamo ricevuto più di una volta da parte sua, di seguirlo? In che modo stiamo conciliando il fatto di essere stati chiamati a seguire il Maestro con il fatto che, e non dico che sia necessariamente negativo, ma con il fatto che tutti noi seguiamo comunque, oltre al Maestro, qualcuno o qualcosa? Quindi come si innesta il nostro essere figli di Dio, figlie di Dio? In che modo noi stiamo seguendo il Maestro? Seguire Gesù, secondo quello che è scritto in Matteo 10, non c'è bisogno che lo prendiate, presuppone E queste sono quelle cose che quando vengono dette uno dice, mi dà fastidio. Però seguire il maestro presuppone rinunciare alla propria vita, prendere una croce e seguirlo. Questo che cosa significa? Significa che seguire Gesù presuppone dei sacrifici. Seguire Gesù comporta che c'è un prezzo da pagare. E talvolta in determinate campagne evangelistiche, quando si annuncia l'Evangelo e si presenta Gesù, viene venduto un Vangelo a basso prezzo. Ripeti la preghiera di conversione, sei a posto, sei salvato. In realtà, ciò che la parola ci dice, senza drammatizzare, ma ciò che la parola ci dice, è che seguire Gesù costa, comporta delle rinunce. Magari alle nostre latitudini non così gravi come quelle alle quali sono sottoposti altri fratelli e sorelle in altre parti del mondo. Ma comunque seguire Gesù costa qualcosa. C'è un prezzo da pagare per seguire Gesù. Non è una cosa così facile. Certo, noi seguiamo Gesù, come dicevamo prima, in vista anche di una ricompensa futura per quello che noi facciamo nel suo nome. Questo è vero. Ma noi dovremmo seguire Gesù per amore suo, per amore di colui che, per ognuno di noi che crede, per ognuno di noi che sa di aver ricevuto un dono inestimabile, un dono immeritato, beh, colui che ha dato tutto per noi, ha dato la sua vita per noi, ha dato la sua vita per preservare la nostra. Noi eravamo destinati a una distruzione eterna, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma per la grazia sua abbiamo udito l'Evangelo e lui ha pagato il prezzo della nostra salvezza, del perdono dei nostri peccati su quella croce. E quindi è importante ricordarci questo, tenere presente questo, non sminuire o dar per scontato quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Siete d'accordo con me? Vogliamo prendere insieme Colossesi. La lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. E vogliamo leggere al capitolo 2 alcuni versetti partendo dal 6. E qui di nuovo permettiamo alla parola di ministrarci, di parlarci. Colossesi 2 dal versetto 6 dice così: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete tutto pienamente in Lui. Amen. Che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne. Voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. La scrittura è chiara. La scrittura è chiara. Si tratta di farla vivere nelle nostre vite e darle la giusta importanza. Quindi, così come è scritto nei versetti 6 e 7, quello che noi dovremmo fare è di camminare in Lui, radicati, edificati, rafforzati dalla fede, così come ci è stata insegnata, senza dimenticarci di abbondare nel ringraziamento, fatto di cuore, fatto con consapevolezza, fatto decidendo di ringraziare Dio, scegliendo di ringraziare Dio per le cose che Lui propone nella nostra vita. È vero, ce ne sono alcune che Lui propone che non ci piacciono particolarmente, ma il Signore ci chiama a ringraziarlo sempre e comunque, e naturalmente a procedere ad essere edificati e rafforzati dalla fede come ci è stata insegnata, come ci viene insegnata dalle Scritture. È vero, così come è scritto, seguire Gesù può costare parecchio. Ma seguire Gesù non è solo fatica. Seguire Gesù non è solo fare delle rinunce. Seguire Gesù non contempla solo delle frustrazioni. Quanti sono d'accordo con me? Amen. Poiché così come è scritto, in Prima Cronache 16, non c'è bisogno che lo prendiate, c'è un versetto meraviglioso che scoprirete quando andrete a recuperare Prima Cronache 16. E questo versetto dice: splendore e maestà sono davanti a Lui. Forza e gioia sono nella sua dimora. Cosa c'è nella sua dimora? Forza e gioia. Di cosa abbiamo bisogno noi? Di forza e di gioia? Ebbene, nella sua dimora vi è forza, nella sua dimora vi è gioia. Ora, forza e gioia nella dimora di Dio, ossia dove Dio sta, dove Dio dimora, dove Dio abita, nel luogo dove risiede, nei cieli. E poi forza e gioia anche nei luoghi dove viene ospitato, nei luoghi dove riceve appunto ospitalità, nei luoghi dove c'è un'accoglienza spirituale nei suoi confronti, così come è stato nel caso di Levi Matteo, che lo ha invitato per un banchetto, che l'ha invitato a casa sua per una cena o per un pranzo. Ebbene, c'è forza e gioia laddove Gesù viene ospitato. Noi lo abbiamo ospitato nei nostri cuori. Noi lo abbiamo ospitato nel nostro uomo interiore, e per la sua presenza dentro di noi scaturiscono forza e gioia che vengono da Dio, che vengono dall'alto. Pertanto, nonostante il fatto che alcuni di noi potrebbero trovarsi proprio in questo momento a dover fronteggiare varie problematiche esistenziali, personali, familiari, economiche, lavorative, di qualsiasi genere queste possano essere, delle problematiche che da un punto di vista umano sono difficili o addirittura impossibili da risolvere, beh, il nostro Signore, nella parola di Dio, ha diversi nomi. Uno di questi è Yahweh Yireh. Yahweh Yireh è il nome che Abramo gli ha dato quando suo figlio Isacco, che lui doveva sacrificare, è stato risparmiato e al suo posto Dio ha messo a sua disposizione un montone. E Abramo ha detto: Dio si chiama Yahweh Yireh, l'Iddio che provvede. L'Iddio che provvede. Allora, io non so quale sia la circostanza con la quale ognuno di voi, in alcuni casi lo so, ma le cose evolvono, si sviluppano. Quindi ognuno per sé sa quali siano le circostanze avverse che sta affrontando. Ma una cosa dobbiamo ricordarci questa mattina, e lo Spirito Santo ce lo ricorda: uno dei nomi di Dio è Yahweh Yireh. E Yahweh Yireh significa che Lui è l'Iddio che provvede. E quindi Lui provvederà. Lui interverrà, lui opererà, lui agirà alla gloria del suo nome. Amen. E questo ci dà speranza. Questo ci permette di guardare avanti, fiduciosi, nella consapevolezza che non siamo soli, che Lui è con noi sempre. Voglio concludere. E voglio concludere chiedendomi e chiedendovi di chi o di che cosa siamo noi dei follower. Chi stiamo seguendo? Cosa stiamo seguendo? Che cosa ci appassiona? Che cosa ci interessa? Saperlo è importante. In un mondo in cui vi è una forte presenza di quelli che potremmo definire come dei pifferai magici. Chi è che conosce questa fiaba del pifferaio magico? Qualcuno la conosce? Eh? Si conosce, non tutti la conoscono. Comunque la storia del pifferaio magico, per andare al dunque, è la storia di un signore che viene invitato a risolvere il problema di una città della Germania. E in questa città c'era un grande problema. La città era infestata da topi, da ratti. E quindi hanno chiesto a questo pifferaio se potesse risolvere il problema, o lui si è messo a disposizione per risolverlo meglio. Naturalmente contro pagamento di 1.000 monete d'oro, se non vado errato. Allora questo pifferaio è andato in questa città e con il suo strumento, non così però, pian piano ha attirato tutti i topi, tutti i ratti della città, se li portati dietro, è andato in un laghetto, penso, c'erano delle acque, insomma, e si è infilato in queste acque, i topi hanno nuotato per un po', dopo un po' sono morti annegati, ok? Questo pifferaio magico è tornato indietro, è andato dal sindaco per dire ok, adesso sganciate. Ma il secondo problema di questa gente è che erano molto tirchi, molto avari, col braccino corto. E quindi hanno detto, no, ma scusa, per mezz'ora di prestazione dobbiamo darti 1.000 monete d'oro, te lo scordi! E lui ha detto, ai 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 ai, non dovevate farmi questo, adesso ve la faccio pagare. E quindi la fiaba dice che a questo punto lui ha ripreso a suonare il suo piffero e i bambini della città hanno cominciato loro a seguire il pifferaio magico. E sono spariti loro con il pifferaio. Tragica fine, anche se so che poi ci sono varie versioni dove uno si salva, rispettivamente uno va poi a salvarli, ma comunque... Ma qualcuno dirà, ma che ce frega del pifferaio magico? E ce frega come? Perché sappiamo chi può essere il pifferaio magico. Ne conosciamo almeno uno. E poi conosciamo anche i suoi collaboratori, malvagi collaboratori che lavorano con lui. Per... Sappiamo chi è? Ci sono anche esponenti di varie religioni, di varie sette che possono essere definiti dei pifferai magici. Ci sono i falsi profeti che sono dei pifferai magici. E naturalmente tra i pifferai magici possiamo annoverare anche gli uomini e le donne che noi frequentiamo che potrebbero influenzarci negativamente perché non danno grossa importanza alle cose di Dio, perché non danno importanza a quello che sarà per l'eternità, si concentrano sull'oggi, si concentrano sul vivere bene oggi, domani vedremo, se Dio c'è vedremo. Persone del genere hanno un'influenza negativa su di noi. E possono essere anche loro annoverati nella categoria dei pifferai magici. Ma, per quanto ci riguarda, noi non siamo stati chiamati a seguire il pifferaio. siamo stati chiamati a seguire il Maestro, il Signore Gesù. E quindi per dei seguaci di Gesù, quello che è importante è essere consapevoli del fatto che siamo mancanti, che siamo imperfetti, che siamo fragili, ma sapere anche un'altra cosa, sapere in chi abbiamo riposto la nostra fiducia. E in chi abbiamo riposto la nostra fiducia? L'abbiamo riposta in colui che ha il potere di santificarci. Abbiamo riposto la nostra fiducia in colui che ha il potere di fortificarci. Abbiamo riposto la nostra fiducia in colui che ha il potere di trasformarci. Amen. Ed è questo quello che ci motiva ad andare avanti. È questo che ci dà speranza per il domani. È questo che ci spinge a condividere la buona novella. Perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. Chi stiamo seguendo? Di chi siamo follower? Di Gesù. Dovremmo essere follower di Gesù. Ok? Siamo d'accordo? Vogliamo alzarci in piedi? Signore, io ti voglio benedire in questo giorno, ti voglio rendere grazie per questa parola. E ti voglio rendere grazie, Signore, per come tu continuamente ci motivi a ricercare la nostra comunione con te, ad avere comunione con te giorno dopo giorno, Signore, di fronte alle circostanze della nostra vita. Signore, gioia e forza sono nella tua dimora. Questo dice la Scrittura. E oggi, Signore, ognuno di noi ha bisogno, di fronte alle vicissitudini della sua vita, ognuno di noi ha bisogno di ricevere quella gioia e quella forza che solo tu puoi darci. Ed è quindi, Signore, nella piena consapevolezza che siamo stati salvati per grazia, che non abbiamo fatto nulla per meritarci ciò che tu ci hai dato, in questa piena consapevolezza oggi vogliamo venire davanti al tuo trono di grazia e prostrarci davanti a te ed esaltarti come tu meriti, Signore, darti la gloria, l'onore, la potenza che tu meriti. E vogliamo anche dirti, Signore, che tu conosci le nostre situazioni, le nostre vicissitudini, le nostre problematiche, ciò che ci angoscia, ciò che ci rende ansiosi, ciò che ci preoccupa, ciò che ci spaventa, Signore. Ma grazie, Signore, perché la tua parola dice che tu sei venuto a dimorare nei nostri cuori. Ed è quando ci rendiamo conto di questa verità che i nostri cuori si riscaldano. E che nei nostri cuori nasce una speranza, anzi, nasce una certezza che non siamo soli, che tu sei con noi e che tu ci guidi. Signore, in questa mattina vogliamo ribadire il nostro desiderio di seguirti, di essere dei follower, dei tuoi follower. Vogliamo seguirti, Signore. Vogliamo ricevere aggiornamenti costanti, informazioni costanti, continue, da parte tua, attraverso la tua parola. E quindi grazie per la tua parola. Grazie per questo cammino cristiano che possiamo compiere insieme a te, insieme ad altri fratelli e sorelle. Grazie per questo giorno, grazie per la nostra vita, grazie per le cose che hai già fatto, per quelle che fai e per quelle che ancora farai. Signore, il tuo popolo vuole esaltarti in questo giorno. Vuole glorificarti e renderti grazie, perché tu sei reale e sei meraviglioso. Un Dio d'amore, un Dio straordinario. E quindi grazie, Signore, per come ci insegni a seguirti ancor più da vicino. Grazie per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen.